Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti quanti siete adesso in ascolto. Bene, siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa settimana e vi ricordo che ieri abbiamo visto la benignità di Dio che promette di allungare la vita di Ezechia, il quale si era ammalato mortalmente. Dal versetto 9 di Isaia capitolo 38 troviamo l'inno di lode di Ezechia. Leggiamo questo brano che non ha bisogno di commento. Scritto di Ezechia, re di Giuda, in occasione della sua malattia e della guarigione del suo male. Io dicevo, al declino dei miei giorni devo andarmene alle porte del soggiorno dei morti. Io sono privato del resto dei miei anni. Io dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Fra gli abitanti del mondo dei trapassati non vedrò più nessun uomo. La mia abitazione è divelta e portata via lontano da me, come una tenda di pastore. Io ho arrotolata la mia vita, come fa il tessitore. Egli mi taglia via dalla trama, dal giorno alla notte, tu mi avrai finito. Io speravo fino al mattino, ma, come un leone, egli mi spezzava tutte le ossa, dal giorno alla notte, tu mi avrai finito. Io stridevo come la rondine, come la gru, io gemevo come la colomba, i miei occhi erano stanchi di guardare in alto. Signore, mi si fa violenza, sii tu il mio garante. Che dirò? Egli mi ha parlato ed egli l'ha fatto. Io camminerò con umiltà durante i miei anni, ricordando l'amarezza della mia anima. Signore, mediante queste cose si vive, e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Guariscimi dunque, e rendimi la vita. I versetti letti costituiscono una bella tesi sulla morte, scritta da uno che ci è andato molto vicino. Molti pensano che Ezechia abbia composto il Salmo 116 in questa circostanza. Ora sorge la domanda, è stato giusto che Ezechia chiedesse a Dio di prolungargli la vita? Prima di rispondere a questa domanda, terminiamo comunque la lettura. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla fossa della decomposizione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Il vivente è quello che ti loda, come faccio io quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai suoi figli la tua fedeltà. Il Signore mi salva. Suoneremo melodie tutti i giorni della nostra vita nella casa del Signore. In quel tempo, dal cuore di Ezechia scaturiva la lode. Il suo inno di lode a Dio venne evidentemente musicato e poi cantato. Tuttavia, dopo quell'esperienza, Ezechia divenne piuttosto orgoglioso, arrogante. Nel libro delle cronache, che presenta il punto di vista di Dio sulla storia, ci viene detto «Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì, e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme». Qui abbiamo l'evidenza del fatto che forse non avrebbe dovuto chiedere un prolungamento della vita, perché ciò portò l'orgoglio nella sua vita. Chi ha avuto dal Signore il beneficio di una guarigione dovrebbe sentire il peso di non sprecare il tempo in più regalatogli da Dio. Infatti, dopo aver sperimentato un miracolo, come accadde a Ezechia, c'è il pericolo di allontanarsi dal Signore. Si potrebbe pensare che questo dovrebbe attirare la persona più vicina a Lui. Invece c'è il grosso pericolo di allontanarsi da lui. È stato giusto che chiedesse a Dio di prolungargli la vita? C'è un'altra considerazione che mi porta a credere che abbia sprecato il tempo di vita in più, regalatogli, donatogli da Dio. Manasse, suo figlio, aveva 12 anni quando cominciò a regnare, il che significa che nacque dopo la malattia di Ezechia. Manasse fu il re peggiore che abbia mai regnato in entrambi i regni. Considero Manasse peggiore di Acab e Izebel messi insieme. Pensano che sia durante il suo regno che la gloria del Signore, la Shekinah, se ne andò. Manasse fu molto simile all'Anticristo, l'uomo del peccato che deve ancora venire. Nel prossimo capitolo vedremo che Ezechia, dopo l'esperienza della guarigione, ha commesso delle sciocchezze. Ora, in che modo Dio ha guarito Ezechia? Ha fatto sì che Isaia pregasse su di lui? Oppure Isaia ha posto la sua mano su di lui? No. Nota cosa ha fatto Isaia, versetto 21 di Isaia, capitolo 38. Isaia aveva detto, si prenda un impiastro di fichi secchi, lo si applichi sull'ulcera e il re guarirà. In altre parole, egli ha fatto le due cose che Giacomo raccomanda. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. Così è scritto in Giacomo 5, al versetto 14. Qui vediamo che, unitamente alla preghiera, vengono usati dei medicamenti che furono la parte pratica richiesta da Isaia. Penso che questo particolare ci faccia capire come, di fronte a un problema, come una malattia, possiamo presentare ogni cosa al Signore in preghiera, ma anche usare il buon senso utilizzando questi mezzi, come medici, medicine, che Dio mette a nostra disposizione. Uno dei tratti emergenti della seconda sezione di Isaia, che comprende i capitoli dal 36 al 39, è il fatto che il nemico di Giuda non sia più la Siria, ma Babilonia. In quel tempo Babilonia era una città in lotta sulle rive dell'Eufrate, incapace di superare la Siria. Tuttavia Babilonia sarebbe diventata il grande capo d'oro della statua di cui parlava Daniele nella sua profezia, riferendosi ai tempi dei gentili e delle nazioni. E ciò rende significativo questo capitolo. Qui troviamo riportato l'errore grossolano commesso da Ezechia e anche la sua fragilità umana, la sua debolezza. E dopo l'ora del grande trionfo spirituale che giunge la peggiore sconfitta. Leggiamo di Ezechia che riceve l'ambasciata babilonese, versetti 1 e 2 del nuovo capitolo, Isaia, capitolo 39. In quel tempo, Merodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che egli era stato malato ed era guarito. Ezechia se ne rallegrò e mostrò agli ambasciatori le stanze dove erano le sue cose preziose, l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, tutto il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini. Non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Merodach Baladan è un re insignificante per noi, ma il suo nome è ricco di significato. Uno studioso richiama la nostra attenzione sul fatto che Merodach significa un ribelle e Baladan significa non il Signore. Dietro questo re, naturalmente, ci sono Nimrod, il fondatore di Babilonia, e Satana, che è il ribelle per eccellenza contro Dio e il Dio di questo mondo. Questi ambasciatori portarono una lettera che lusingò Ezechia. Essi dissero: «Il re di Babilonia è stato preoccupato per te, ha saputo che eri malato, che sei guarito, perciò ti manda un dono e si rallegra con te». In quel tempo Ezechia non aveva perduto granché delle ricchezze che Davide e Salomone avevano accumulato. Egli commise però l'errore di mostrare il suo argento e il suo oro, poiché era immensamente ricco. Ci viene detto in Seconda Cronache 32, versetti 27 e 28, «Ezechia ebbe immense ricchezze e grandissima gloria, e si costruì depositi per riporvi argento, oro, pietre preziose, aromi, scudi, ogni sorta d'oggetti di valore, magazzini per il grano, il vino, l'olio, stalle per ogni sorta di bestiame e ovili per le pecore». È interessante notare come Ezechia ricevette l'ambasciata babilonese. Essi gli diedero un dono e un messaggio beneaugurante proveniente dal re. E invece di prendere la lettera, di aprirla davanti al Signore, come aveva fatto con quella degli Assiri, egli la mise da parte. Era stato adulato, ed egli riservò ai visitatori il trattamento dei VIP. Li portò in giro per Gerusalemme, e Salomone aveva fatto incetta di tutto l'oro disponibile sul mercato mondiale, aveva accumulato anche altre cose. Tutto questo era immagazzinato in Gerusalemme. Ezechia, molto superficialmente, mostrò le sue grandi ricchezze ai visitatori, che tornarono al loro re e dissero che, quando fosse stato forte abbastanza, essi sapevano dove avrebbe potuto procurarsi tutto l'oro, l'argento, i gioielli che gli occorrevano per condurre le sue guerre. Ezechia quindi commise un grosso errore e Isaia seppe ciò che aveva fatto. Leggiamo ora i versetti dal 3 all'8 di Isaia, capitolo 38. Allora il profeta Isaia andò dal re Ezechia e gli disse: «Che hanno detto quegli uomini? Da dove ti sono venuti?» Ezechia rispose: «Sono venuti da me, da un paese lontano, da Babilonia». Isaia disse: «Chi hanno visto in casa tua?» Ezechia rispose: «Hanno visto tutto quello che c'è in casa mia. Non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro». Allora Isaia disse a Ezechia: «Ascolta la parola del Signore degli eserciti. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino a oggi sarà trasportato a Babilonia. E non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi alcuni dei tuoi figli, usciti da te e da te generati, per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Ezechia rispose a Isaia: «La parola del Signore che tu hai pronunziata è buona». Poi aggiunse: «Perché ci sarà almeno pace e sicurezza durante la mia vita». Ezechia pensava che fosse meraviglioso quello che aveva fatto, ma Isaia riconobbe il pericolo. Il re infatti aveva fatto una cosa molto sciocca. Non avrebbe mai dovuto mostrare i suoi tesori agli stranieri. La profezia di Isaia, secondo la quale tutto ciò che Israele possedeva sarebbe stato portato poi a Babilonia, si adempì letteralmente. Potreste leggere di questo in Seconda Re, capitolo 24 e 25, oppure in Daniele, il capitolo 1. La risposta di Ezechia a Isaia è molto strana. In effetti gli disse: «Sono contento che questa profezia non si adempia nel mio tempo». Era riconoscente per il fatto che queste cose non sarebbero avvenute durante la sua vita. Ma cosa ne sarebbe stato dei suoi figli, dei suoi nipoti, dei suoi pronipoti? Essa si sarebbe adempiuta ai loro giorni. Abbiamo detto che la vita di Ezechia fu prolungata di 15 anni. È stata una buona cosa? Giudicate voi. Egli visse questi anni stupidamente. In quegli anni accaddero 3 cose terribili. Questo capitolo conclude la sezione storica. Ora torniamo al discorso profetico. Il capitolo 40 ci porta all'ultima delle divisioni principali del libro di Isaia. C'è uno stridente contrasto tra la prima e l'ultima sezione di questo libro. La prima sezione è una rivelazione del sovrano sul trono, mentre l'ultima sezione è una rivelazione del Salvatore nel luogo della sofferenza. Nel capitolo 6 abbiamo visto la corona, nel capitolo 53 vedremo la croce. Il tema della prima sezione era il governo di Dio, quello di questa terza sezione è la grazia di Dio. Le parole di apertura di questo capitolo sono consolate. Esse stabiliscono il modo e il tempo di quest'ultima sezione. Il messaggio proveniente da Dio è di conforto, mentre nella prima sezione abbiamo visto un messaggio di giudizio. Il cambiamento del tema ha portato alcuni ad avanzare l'ipotesi che queste due sezioni, visto che trattano argomenti completamente diversi, siano state scritte da autori differenti, da due Isaia. Bene, un cambiamento di messaggio non richiede necessariamente un cambiamento di autore. Il messaggio è cambiato, ma non il messaggero. E molti autori hanno scritto su soggetti completamente differenti. Per esempio, se una persona commenta il Salmo 2, che riguarda il giudizio di Dio, e il Salmo 22 che riguarda la salvezza di Dio, avremo due trattati completamente differenti, anche se scritti entrambi dallo stesso autore. In questa sezione di Isaia, i tuoni e i lampi del Sinai sono placati, sono spenti dal meraviglioso messaggio di grazia che proviene da Dio. Il conforto è un messaggio che viene da Dio. Leggiamo i versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 40. «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme, proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Tutti i guai e i giudizi della prima sezione sono stati tolti, perché ora gravano su qualcuno che più tardi adempirà tutto ciò che Isaia ha detto su di lui. Egli sarà colui che porgerà l'invito. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Così ci dice Matteo 11, al versetto 28. Il Signore Gesù Cristo solleva i nostri pesi. Consolate, consolate. Esprime il desiderio ardente del cuore di Dio. Il nostro Dio è il Dio di ogni consolazione. Questo è il modo in cui ne parla Paolo in Seconda Corinzi 1. E se ne hai la possibilità, puoi leggere appunto in Seconda Corinzi 1 i versetti 3 e 4 che recitano così: «Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale noi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione». Lo Spirito Santo è chiamato il Consolatore. Il Signore Gesù ha detto: «E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre». Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 16. Oggi Egli, il Signore, è il nostro Consolatore. Al versetto 2 si parla di debito di iniquità pagato. È stato spiegato che quando c'era un indebitamento o un'ipoteca su una casa in Israele, il fatto veniva scritto su un documento legale che veniva posto sullo stipite della porta, in modo che tutti i vicini, tutti gli amici, sapessero che su quel luogo c'era un'ipoteca. Un'altra copia veniva conservata da colui che aveva acceso l'ipoteca. Quando il debito veniva saldato, la seconda copia, la ricevuta, veniva inchiodata sull'altro stipite, così che tutti potessero vedere che il debito era stato saldato. Questo è il significato di «Essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». I peccati di Gerusalemme erano stati pagati da colui che aveva sofferto fuori dalle sue mura. Questa è la differenza tra il comportamento di Dio verso il suo popolo, nell'Antico Testamento, e il suo comportamento verso di noi oggi. In effetti, separa il cristianesimo da tutte le religioni pagane e dalla legge mosaica. La differenza sta tutta nella paroletta propiziazione, rendere propizio. Nella religione pagana il popolo porta un'offerta ai propri dèi per placarli. E questo è il significato di propiziazione. Molti pensano che sia questo il suo significato anche nella Bibbia, cioè di dover fare qualcosa, perché Dio è adirato per ottenere il suo favore. Le persone nelle religioni pagane fanno sempre questo perché i loro dei sono sempre adirati ed è difficile andare d'accordo con loro. I loro sentimenti vengono urtati molto facilmente e non sono molto amichevoli. Il fatto è che il peccato dell'uomo, lo ha separato da Dio, ma è Dio che ha fatto qualcosa. E oggi Dio è propizio. Non hai bisogno di fare qualcosa per ottenere il suo favore. La propiziazione è verso Dio e la riconciliazione è verso di noi. Dio ha fatto tutto ciò che era necessario fare. Oggi ci viene chiesto di essere riconciliati con Dio, non di fare qualcosa per ottenere il favore. Dio ci è già favorevole a motivo di ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi sulla croce. Dobbiamo soltanto accettare ciò che Cristo ha già fatto. Oggi è questa la parola di conforto, di consolazione per il mondo perduto. E mi auguro che questa, ed è questo il mio desiderio, che questa parola di conforto, di consolazione resti in modo profondo, in modo vivo sul tuo cuore. Bene, con questo augurio, con questo mio desiderio io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi in questa settimana, intanto ci sentiamo lunedì e vi auguro un buon weekend a questo punto. Ciao e a lunedì allora.